conflitto, come era già molto chiaro da ieri, si sta allargando in maniera abbastanza rapida. Ci sono degli sviluppi, direi, abbastanza importanti anche solo da un punto di vista simbolico, secondo me, in queste ore. L'ambasciata, come dicevamo nel notiziario, l'ambasciata americana Riyadh colpita con due droni, c'è stato un incendio, le autorità locali, il Ministero della Difesa saudita dice tutto sotto controllo, ma appunto è stata colpita l'ambasciata americana a Riyadh. Non è un caso che poi il Dipartimento di Stato abbia invitato tutti i cittadini a lasciare la regione, ha fatto un lungo elenco, 12 paesi del Medio Oriente. Oltretutto, pochi minuti fa, anche questo è un po' il senso, no, della situazione in rapida evoluzione, un po' caotica, c'è un comunicato dell'ambasciata americana a Gerusalemme, quindi in Israele, che dice: non siamo in grado in questo momento di assistere i cittadini americani che vogliono, e noi li invitiamo a farlo, che vogliono lasciare il paese, quindi Israele, li invitiamo solo a farlo attraverso l'Egitto e non la Giordania. Anche questo, secondo me, dà abbastanza al senso. L'altro sviluppo proprio di questi minuti, che è su una di quelle direttrici, Cinzia, che citavi tu, quindi il Libano, poco fa un portavoce dell'esercito israeliano ha detto: le nostre truppe di terra sono lungo la frontiera, non che non ci fossero prima, ma la presenza è aumentata. Alcune fonti dicono che in realtà nuove unità israeliane sarebbero anche entrate, avrebbero passato il confine. Ho visto proprio prima di venire in studio questa notizia, non ho avuto modo di approfondire. Però in ogni caso danno appunto il senso di questa evoluzione molto rapida, di questo allargamento molto rapido, che oltretutto era secondo me prevedibile. Il punto a questo punto è molto facile iniziare un conflitto. Si sapeva che si sarebbe allargato, sarà molto più complicato e molto più difficile per gli attori in campo, per i decisori politici, per Trump, per Netanyahu, tu citavi prima Rubio, insomma, per Stati Uniti e Israele, a un certo punto mettere fine, e non sappiamo assolutamente in quale modo.
Anche perché, scusami, Claudio, alcuni paesi del Golfo hanno anche rivendicato il loro diritto all'autodifesa, quindi probabilmente alcuni di loro potrebbero contrattaccare e
Sì,
quindi aprire un'ulteriore.
finora i paesi del Golfo hanno intercettato, ovviamente abbattuto quasi tutti i missili e droni, non tutti lanciati dall'Iran. Dal mio punto di vista è difficile al momento immaginare che paesi arabi del Golfo, un po' schiacciati, no, in questa situazione, alleati degli Stati Uniti, ma che negli ultimi anni avevano anche normalizzato in maniera importante i rapporti con l'Iran e assolutamente non volevano tutto questo caos in Medio Oriente. Ecco, dal mio punto di vista è difficile immaginare un attacco diretto da parte degli Emirati Arabi, da parte del Qatar, dell'Arabia Saudita. Abbiamo citato l'ambasciata americana colpita a Riyadh. Ieri l'Arabia Saudita aveva dovuto chiudere la sua principale raffineria per un attacco agli impianti energetici. Insomma, nonostante questo, è difficile immaginare un attacco diretto all'Iran, quindi una risposta diretta, però appunto forse a questo punto non possiamo escludere nulla.
Sì, c'è la conferma di quello che chiamano posizioni difensive avanzate l'esercito, l'IDF, dicono non è
Esercito
un'operazione di
israeliano.
terra, esatto, l'esercito israeliano. Tra poco saremo in Libano con un nostro, con una voce da là in diretta. Ma tornando, ai paesi del Golfo, quello che non so se stupisce o semplicemente sono la distanza che c'è tra le dichiarazioni, stamattina ne abbiamo davvero tonnellate di dichiarazioni di Trump, di Vance, di tutti i vertici statunitensi e poi i fatti sul campo. Dai fatti sul campo e anche un po' dallo schieramento dei media, a dire la verità, che quando ci sono le guerre sembrano giocare con le cartine, i soldatini, invece che perdono un po' di lucidità, diciamo, rispetto all'analisi, la tenuta dell'Iran, la capacità di risposta dell'Iran in questo momento è diversa da quella dei 12 giorni, no? Nei 12 giorni avevano provato una risposta con centinaia di missili, un fuoco, addirittura lo chiamavano fuoco, cioè, stavolta sembrano reagire in una lunga durata, cioè da una parte Trump dice sarà lunga, ma gli iraniani sembrano già dirlo che sarà lunga dal modo in cui stanno rispondendo. Si cominciano a fare i conti, quanti missili hanno, ce la faranno, non ce la faranno, perché le direttrici, dicevamo, sono le strutture simboliche, le strutture petrolifere e le basi militari. Adesso arriva da Al Jazeera, ma non è confermata, che hanno ricolpito la base statunitense in Bahrain, dove c'è la quinta flotta. Queste tre direttrici sono tutte lì, concentrate in quell'area, e in più c'è la novità Hezbollah. Houthi e altri elementi del cosiddetto asse del terrore invece non hanno ancora risposto, ci risulta. Giusto, Emma?
No, solamente Hezbollah, sono rimasti fermi gli Houthi Yemen, come sono rimasti al momento inoperative le milizie sciite in Iraq, che sono un alleato molto importante dell'Iran. Allora, ancora prima di questa guerra sapevamo l'asse della resistenza, quindi la rete di alleanze iraniane in Medio Oriente, come lo stesso Iran era fortemente indebolita. La Repubblica Islamica sta lottando in questo momento, sta combattendo per la sua stessa sopravvivenza, e la sua stessa sopravvivenza sarebbe la vittoria, no? È impensabile ovviamente una vittoria militare su Stati Uniti e Israele, che sono molto più potenti. Gli Ayatollah stanno cercando di rimanere al loro posto, e a questo punto vale tutto. Ieri Larijani, che guida il Consiglio Supremo della Difesa, il Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza, ha detto: combatteremo fino alla fine. Sembra emergere come l'uomo forte, quindi le sue parole probabilmente hanno un certo peso. Ecco, in questo combatteremo fino alla fine, andremo avanti ad ogni costo, e in questo vale tutto. In realtà poi l'Iran ha colpito anche degli obiettivi civili, e questo ovviamente apre, no, il dubbio che metteva prima Cinzia, ma a un certo punto poi i paesi del Golfo risponderanno o non risponderanno. E allo stesso tempo sappiamo che l'Iran non potrà rispondere all'infinito, perché è vero che hanno tanti missili, ma sicuramente molti meno degli Stati Uniti. Anche Trump appunto questa mattina ha scritto: noi invece abbiamo munizioni, possiamo andare così tante che possiamo fare una guerra per sempre.
Emanuele, resta qui con noi in studio mentre ci colleghiamo con Beirut, perché al telefono con noi c'è Mauro Pompili, giornalista freelance e esperto di Libano, e che lì insomma si trova. Buongiorno Mauro.
Buongiorno a tutti.
Mauro, abbiamo visto nei giorni scorsi, ieri abbiamo visto le file delle auto che cercano di fuggire dalla città. Gli schermi qui in studio ci restituiscono immagini di bombe, di esplosioni in città. Che cosa vedi, che cosa ci puoi raccontare di quello che sta succedendo a Beirut?
Beh, da un punto di vista strettamente militare è stata una notte molto pesante. Beirut a sud è stata bombardata pesantemente, con esplosioni anche molto forti, per cui ci si chiede ancora cosa ci fosse nel mirino di Israele. Di cui di sicuro è stata colpita la sede della televisione e della radio di Hezbollah, al Manara e al Nur, mentre ieri avevano cercato di colpire le sedi di un altro canale televisivo, al Mayadin, non di Hezbollah ma sicuramente anti-israeliano. E quindi i bombardamenti a Beirut sono stati molto pesanti, sono stati pesantissimi anche nel sud del Libano. Ieri in tarda serata, piena notte in pratica, l'esercito israeliano ha lanciato l'avviso per l'evacuazione di ben 50 villaggi del sud, e durante il corso della notte e della prima mattinata sono stati bombardati. Il numero delle vittime continua a salire, le cifre ufficiali stamattina parlavano di almeno già 70 morti e più di 200 feriti, ma probabilmente sono cifre a ribasso. E sicuramente c'è un grande esodo dal sud del Libano verso Beirut, e da Beirut sud verso Beirut. Beirut sud sono una serie di quartieri, di comuni, come l'Interland milanese, cioè non c'è soluzione di continuità fra Artarek, Shiad, Beira e Beirut, quindi c'è traffico in quella direzione di molta gente che abbandona preventivamente la casa e tutto quanto. Il governo libanese ha di nuovo aperto molte scuole da utilizzare come rifugio per gli sfollati, e la situazione che si delinea è quella di un anno e mezzo fa, due anni fa, insomma, quando ci furono più di un milione di sfollati libanesi all'interno del Libano.
Mauro, ieri il governo libanese ha vietato le operazioni militari di Hezbollah. Sappiamo appunto il peso all'interno del paese da decenni, no, di questa organizzazione militare, politica, sociale. Sappiamo anche fortemente indebolita dagli ultimi anni di guerra con Israele. Cioè, in passato avremmo detto che la dichiarazione del governo libanese non vale nulla, visto il peso appunto di Hezbollah. Oggi com'è la situazione? Come prendere queste dichiarazioni?
Ma la dichiarazione probabilmente è l'estremo tentativo del governo libanese di arginare gli attacchi israeliani. In realtà continua a valere poco o nulla, ma nel senso che è vero che il peso militare di Hezbollah molti ritengono che si sia indebolito, molti invece ritengono che in questi 15-16 mesi di finto cessato il fuoco ci sia stata una profonda riorganizzazione dell'ala militare di Hezbollah. Sicuramente c'è un problema di fondo che bisogna sempre ricordare. Purtroppo il Libano nei fatti non ha un esercito in grado né di contrastare le aggressioni israeliane che si ripetono ormai dal 48, né di opporsi ad Hezbollah. Cioè, questo è un risultato della lunga guerra civile che ha travolto il Libano dal 75 al 90, e di fatto l'esercito libanese è fatto da tanti uomini forse, ma non è armato, non ha mezzi, non ha nessuna contraerea. Ricordiamoci che quando parliamo dei bombardamenti israeliani in Libano o dei droni o tutto, parliamo di un paese che non ha nessuna forma né di difesa aerea né di difesa contraerea. Non ci sono neanche le sirene d'allarme in Libano fondamentalmente. Quindi è una buona dichiarazione di principio che non credo avrà risultati diplomatici, ha sicuramente il risultato di acuire alcune tensioni interne. Il principio poi è giustissimo, che sia un governo quello che debba decidere sulla guerra e la pace di un paese, figurati, dal mio punto di vista è innegabile. È vero pure che nella realtà del Libano, dalla fine della guerra civile ad oggi, tutto questo non è stato reso possibile volutamente dai paesi che circondano il Libano, ma anche dalle grandi potenze straniere che non hanno mai voluto che il Libano si dotasse di un esercito degno di questo nome.
Questo forse è uno degli aspetti che ci spiegano meglio, no? La storia degli ultimi decenni di un paese bloccato nella sua definizione politica, istituzionale, religiosa, etnica e così via. Però volevo anche chiederti questo, ma se tu dovessi dirci le grandi differenze che attraversano l'opinione pubblica, perché Libano è anche un paese che ha vissuto una grande crisi, non solo politica e ovviamente con la guerra di Israele contro il paese, ma anche una crisi economica interna, una grande fatica a ricucire alcune relazioni anche, pensiamo alla grande comunità sciita, alla grande comunità sunnita, poi ovviamente i cristiano maroniti. Se tu dovessi dirci cosa ti dice l'orecchio che hai nelle strade della tua città, di cosa pensa la gente?
Guarda, l'orecchio dice cose molto diverse, cioè come dicevi giustamente, il Libano è un paese che ha vissuto moltissime crisi, appunto quella economica iniziata nel 19 è l'ultima, è un paese in teoria fortemente diviso nelle religioni e nelle diverse sette, con una politica che è fortemente e ferocemente divisa, e quasi bloccata, paralizzata in questa chiave di lettura etnico-religiosa, e quindi le dichiarazioni dei politici sono prevedibilissime, quelle dei cristiano maroniti che vanno in una direzione assolutamente contraria ad Hezbollah e a tutto il mondo sciita, quella dei sunniti che in questo momento sono piuttosto defilati, perché il grande problema di questo paese forse è proprio che manca una vera e propria lideranza del mondo sunnita, che comunque rappresenta un pezzo importantissimo di questo paese, sia numericamente sia economicamente. Quello sciita, che fino ad oggi sembra relativamente compatto tra i due grandi partiti, Hezbollah e Daman, anche se in questi giorni, proprio su questa storia di questi attacchi ad Israele, stanno emergendo differenze che vedremo dove porteranno fra questi due grandi partiti sciiti. E poi c'è la gente, e la gente, la maggior parte della gente, e duole dirlo per un occidentale, tolto la componente cristiana, è gente che fondamentalmente è disposta ad aiutarsi, a collaborare, che non vuole la guerra. E gli estremismi tra la gente, soprattutto qui a Beirut, che è veramente una città multiculturale, multireligiosa, li ritroviamo nelle frange cristiane più estreme, ma è molto difficile trovarle nelle altre frange. Non sappiamo bene cosa accadrà. Sappiamo che un anno e mezzo fa, appunto, quando circa 1,5 milione di sfollati, fondamentalmente le case di quasi tutti i libanesi, indipendentemente da credi religiosi, si sono aperti all'accoglienza e non ci sono stati problemi. La grande scommessa è se questo accadrà anche oggi, cioè, perché sicuramente il progetto di Israele che si cela dietro ad alcune azioni è quello di scatenare nuovamente una guerra civile in Libano. Nel senso sperare che gran parte della popolazione si ribelli e combatta contro Hezbollah. Questo potrebbe accadere, e questo sicuramente sarebbe la fine del Libano, ma sarebbe una fine estremamente sanguinosa, perché comunque è vero che Hezbollah è una milizia che assomiglia ad un esercito, è armato e tutto, ma è anche vero che anche le altre forze politiche e religiose hanno tutta la loro milizia. Per i meno giovani degli ascoltatori, avranno ancora in mente i ricordi della Falange Armata Cristiana Libanese della guerra civile, e la Falange Armata non ha mai smesso di esistere in questo paese. Per fare un esempio, ma anche i partiti sunniti hanno le loro falangi, i drusi,
Eh sì, è
quindi.
un paese armato.